Radiofonica presenta Polaroid, programma di approfondimento giornalistico.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Radiofonica. Ci troviamo alla prima puntata di Polaroid, il programma di approfondimento settimanale a cura del sito di informazione www.titolidicoda.org. Lo staff di Radiofonica ci concede gentilmente questo spazio dedicato ad una rubrica costruita con la volontà di informare e informarvi, per parlare di quello che accade nel mondo, che spesso ci scivola di fronte agli occhi, sulla nostra pelle, ma che ci riguarda sempre più da vicino. Polaroid vuole essere un'istantanea sul mondo, un flash negli angoli più bui di quei 5 continenti del nostro pianeta, ricordandoci che informarsi è dispendioso, per tempo e non solo, il nostro è un tentativo di offrirvi spunti di riflessione e spirito critico. A questo punto mi sembra doveroso spendere due parole sul sito della redazione di cui faccio parte e che collabora con Radiofonica a questo progetto. Vi basti sapere che titolidicoda.org nasce nel settembre del 2008 con l'intento di fare informazione, apprendendo i fatti da fonti certe e cercando di discostarsi dalle terre già battute dai mass media tradizionali, per offrire un punto di vista più diverso che critico. Ciò che abbiamo a cuore è mantenere quella punta di garantismo che spesso manca, ma anche e soprattutto fare informazione con la L con la I maiuscola. In questa striscia vorremmo anche avere a che fare con un pubblico parlante e per questo vi invito a contattarci alla mail di redazione, ossia redazione@titolidicoda.org, e inviarci i vostri commenti, le vostre riflessioni e quanto altro vi viene in mente per creare dibattiti stimolanti. Le note che vi presento sono quelle di Radiohead con 50 Steps.
Extreme. How come I
Torniamo in studio per partire con il primo sguardo sull'attualità mondiale. Vi presentiamo i nostri flash sui titoli delle migliori testate giornalistiche da tutto il mondo, dall'Asia alle Americhe, fino alla profonda e ancora sconosciuta Africa. Per prima cosa diamo un'occhiata alle testate giornalistiche e alle agenzie di stampa italiane. La ADN Cronos ci informa che l'Italia è il fanalino di coda per il numero di giovani laureati. A consegnare la maglia nera al nostro paese, come riporta Repubblica, è l'ultimo rapporto di Eurostat, l'ufficio statistico della Commissione europea, che evidenzia anche come la probabilità di conseguire più alti livelli di istruzione in Italia sia ancora fortemente legata alle condizioni delle famiglie di provenienza. I giovani che vivono in contesti familiari contrassegnati da un livello di formazione basso hanno una probabilità nettamente inferiore di raggiungere il titolo rispetto a coloro che vivono in famiglie con genitori laureati. April Online ci dice che i presi di spia sono appunto ammoniti da Fini. Il presidente della Camera scrive al ministro dell'Interno Maroni chiedendo che venga stralciata la norma che impone agli immigrati l'obbligo di presentare il permesso di soggiorno al momento di accedere ai servizi pubblici, istruzione compresa. Oggi il DDL di sicurezza, che comprende la misura contestata che consentirebbe ai dirigenti scolastici la delazione degli irregolari, approda a Montecitorio in seconda lettura. La Lega farà pressione perché il governo mette la fiducia per evitare i franchi tiratori interni. Nella maggioranza, infatti, sulla politica in materia di sicurezza non c'è omogeneità. Opposizione, sindacati delle forze di polizia e dei medici chiedono una retromarcia su CIE, ronde e reato di clandestinità. L'ANSA dà un'occhiata invece al panorama estero sulla Turchia. Ieri c'è stato un attacco armato che ha causato 17 morti, poi saliti a 41. A Mardin, nel sud-est del paese, a maggioranza curda. Almeno 41 persone sono state uccise e 2 ferite durante un attacco armato contro le persone che stavano festeggiando un matrimonio. L'attentato è avvenuto nella località di Mardin, capoluogo dell'omonima provincia, nel sud-est della Turchia, a maggioranza curda. Lo ha reso noto il sindaco. La notizia è stata diffusa anche dalla rete televisiva TRT. E a proposito di informazione, diamo un'occhiata alla notizia del Corriere della Sera. A Marsala, il primo festival del giornalismo di inchiesta. 3 giorni di incontri con giornalisti, fotoreporter, scrittori, videooperatori, attori e musicisti. E con la partecipazione di David Riondino, Neri Marco Re, Friends di Cioccio e gli Slow Fit a Scagno Celestini. Nei giorni 8, 9 e 10 maggio si terrà a Marsala il primo festival del giornalismo di inchiesta organizzato dal Comune. Passiamo invece alla notizia proveniente dall'Inghilterra con la CNN, che ci informa che Al-Qaeda esporta la jihad con la musica hip hop. L'ultimo video presentato in Somalia dal Shahab sarebbe stato prodotto nelle vesti di un reality show e quindi sarebbe fautore di un messaggio legato alla jihad. A Kabul, in Afghanistan, invece, il presidente Hamid Karzai annuncia che si ricandiderà per le elezioni. È un annuncio che è stato fatto il lunedì. La commissione elettorale del paese ha confermato la sua candidatura. Dall'Inghilterra alla Francia, con il quotidiano Le Monde, che ci informa che i sindacati annunciano 2 nuovi giorni di sciopero prima dell'estate e in particolare già c'era stato la serrata il 3 e il 4 maggio da parte delle guardie carcerieri che contestano le situazioni dei carceri francesi che sono ormai al collasso e inoltre gli altri 8 sindacati francesi si sono riuniti il 4 maggio e hanno deciso di organizzare delle nuove giornate di sciopero di mobilitazione il martedì 26 maggio e il sabato 13 giugno. Passiamo quindi invece, sempre con Le Monde, al panorama internazionale, al Pakistan, la manifestazione che appunto avviene in questo paese contro i talebani. Gli islamisti del Pakistan hanno organizzato anche qui il 3 e il 4 maggio delle manifestazioni per denunciare gli attacchi talebani e anche l'ingerenza americana. Ovviamente queste manifestazioni intervengono perché appunto i talebani minacciano di fare un accordo di pace, minacciano appunto che l'accordo di pace non venga siglato appunto per all'interno del paese. Passiamo alla Spagna con La Vanguardia. Ci viene una notizia che riguarda il passato, soprattutto per quanto riguarda la dittatura franchista, perché un omosessuale che fu incarcerato proprio durante la dittatura franchista è stato indennizzato e la sua personalità riabilitata. Mentre invece El País ci informa che a Buenos Aires una protesta di lavoratori è finita con 60 persone che sono state incarcerate e appunto sono appunto state restrette in carcere. Mentre invece passiamo in Giappone con lo Yomiuri Shimbun, che ci informa che il 63% della popolazione giapponese è a favore della pena di morte e anche di una regolamentazione giudiziaria che la supporta. Mentre invece soltanto il 23% non è a favore della pena di morte stessa. Una notizia che ci viene invece dal siglo Il Paese Le Monde, che riguarda il Sud America, perché a Panama vince le elezioni il candidato di destra Ricardo Martinelli, nel paese centroamericano. Domenica 3 maggio 2 milioni di panamensi hanno votato per eleggere il nuovo presidente. Con circa la metà dei voti scrutinati, il leader del Partito del Cambiamento Democratico si è imposto con il 60% delle preferenze. La principale sfidante di centrosinistra, Balbina Herrera, del Partito Rivoluzionario Democratico, è rimasta ferma al 36%. E adesso la band indietronic tedesca La Lipuna con Small Thing.
Big mistake. Thank you.
Torniamo in studio per presentare la rubrica condotta da Gabriele e Piero con Chiacchiere precarie, una finestra sull'Italia.
Un saluto agli ascoltatori di Radiofonica, io sono Gabriele.
Io sono Piero.
Ringraziamo innanzitutto gli amici della radio che ci stanno concedendo questo spazio per farci quattro chiacchiere con voi che ci ascoltate. E volevamo approfittarne proprio per parlare delle notizie, o meglio della notizia che in questi giorni sta riempiendo le pagine dei giornali e le trasmissioni televisive, ovvero l'annuncio del divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Bene, subito dopo l'annuncio Berlusconi ha gridato al complotto, o meglio ha puntato il dito contro parte della sinistra e contro giornali di sinistra, e poi anche qui bisognerebbe capire quali sono questi giornali, che sembra abbiano plagiato la First Lady, dando appunto mettendo in giro delle notizie false sul suo conto e che siano arrivate a plagiare la signora Veronica. Adesso riflettiamo bene su come si sta affrontando questo caso in Italia e su quali sono ora le evoluzioni di queste affermazioni. Piero.
In un paese normale, anche solo lontanamente democratico, dopo un colpo simile alla propria immagine, un politico di primo piano avrebbe già rassegnato le dimissioni, ma l'Italia non è un paese normale, quindi dovevamo aspettarcelo in sostanza. E non ci si dimette per reati molto più gravi, figuriamoci per uno scandalo simile. E
ritorniamo un attimo infatti a capire bene insomma quali siano stati i motivi, che cosa c'è dietro a tutto questo scandalo, meglio come si è arrivata la signora Lario a chiedere il divorzio da Berlusconi.
Sì, il tutto nasce con l'editoriale di Sofia Ventura che sul magazine di Fare Futuro, la fondazione ricordiamo di Gianfranco Fini, del presidente della Camera, ha mosso la signora Lario a rientrare nuovamente con un intervento su Repubblica nella vita pubblica del nostro paese. Attraverso un articolo pubblicato da Repubblica ha definito puro ciarpame politico le candidature di ex veline ed ex concorrenti donna del Grande Fratello.
Beh, in effetti ciarpame è una parola grossa, però se guardiamo bene a quelli che sono stati i precedenti di tutta questa storia ci rendiamo conto che forse la signora Lario a parlare di ciarpame c'ha pure ragione. In effetti già a fine aprile, intorno al 20 di aprile, erano note le prime intenzioni elettorali di Silvio Berlusconi. Infatti voleva istituire una scuola politica, ovvero una scuola politica tutta al femminile, composta sia da parlamentari donne del PDL che da una serie di altre possibili candidate provenienti dal mondo dello spettacolo. Ora, proprio su quest'ultimo aspetto io vorrei un attimino soffermarmi, perché in un paese come il nostro, dove ormai la vita di una persona è diventata fonte di spettacolo grazie ad anni ed anni di reality, mi sembra logico che a questo punto anche per un uomo come Silvio Berlusconi, che bazzica di rado nel campo della televisione, è molto più facile trovare delle candidate che passino direttamente dalle telecamere al Parlamento, o sbaglio?
Anzi, non sbaglia, hai perfettamente ragione, ed è infatti in questa logica perversa, lungo questo continuum che porta dal trono di uomini e donne allo scranno in Parlamento, che Berlusconi ha inteso mettere sul piatto delle candidature per le europee donne dello spettacolo del calibro della Gaggioli, che aveva recitato nelle scorse edizioni di Elisa di Rivombrosa, mi pare, Angela Sozio, una ex concorrente del Grande Fratello. Fortunatamente, e questo la dice lunga sul basso livello ormai raggiunto in Italia per quanto riguarda decenza e facoltà di indignazione, è intervenuta proprio la signora Lario, ormai esasperata dalle tendenze galliste, da maschio di borgata in sostanza, del marito. Cioè, parliamoci chiaramente, questi nomi buttati lì dal Presidente del Consiglio non fanno altro che svilire le donne che quotidianamente si impegnano in politica in questo paese. In sostanza, sia di destra che di sinistra le donne si dovrebbero sollevare. E il problema è che questo non accade.
Beh, dai, forse alla prossima edizione del Grande Fratello si studieranno esami di scienze politiche. No, ma a parte questo sono pienamente d'accordo. Speriamo, insomma, che da queste chiacchiere resti almeno uno spunto di riflessione personale per chi ci ascolta. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime chiacchiere precarie, sempre su Radiofonica, molto precarie, aggiunge Piero, e a risentirci.
We're here.
E dopo la rassegna stampa torniamo in studio per il nostro approfondimento settimanale. Parliamo di informazione e a questo proposito ci sembra il caso di sposare la causa della Freedom House, l'agenzia americana che ha pubblicato l'ultimo report sulla situazione della libertà di stampa nel mondo. È una notizia del 4 maggio e a prima vista il dato che sembra interessarci è la situazione di casa nostra. L'Italia sarebbe passata dall'essere uno stato libero, mediaticamente parlando, ad esserlo solo parzialmente. È così che paesi come Hong Kong, Israele e la nostra Repubblica non sono più riconosciuti, cioè come stati con forme di governo autoritario, vedono la propria libertà di stampa messa in discussione e sicuramente a repentaglio. La Freedom House ha analizzato la situazione in 195 paesi e il 36% risulta avere un quarto potere libero, mentre il 31% è catalogato soltanto come parzialmente libero, mentre invece i paesi che sono ritenuti non liberi si attestano al 33%. In particolare migliora la situazione nel Sud Asia e nel Sud Africa, mentre la regione dell'Africa subsahariana e la Russia risultano avere sotto scacco la propria libertà di stampa, coinvolta spesso in campagne intimidatorie contro i media indipendenti. Il caso più eclatante, questa volta positivamente, sono le Maldive, che effettuano un salto passando dallo status di parzialmente libere a libere, con l'adozione di una costituzione a favore dei diritti dei giornalisti e la scarcerazione di molti altri di loro. L'analisi della Freedom House è condotta guardando a tutti i canali di informazione che i media utilizzano per diffondere le notizie, includendo il sempre più diffuso web e quindi il mezzo di internet. Adesso, prima di dare un'occhiata area per area a tutti i paesi, vi presentiamo un pezzo di Max Corea che si intitola Serafino.
Che porti dentro te son la testimonianza di mondi chiusi in una stanza. La forza di chiarirti sta oltre la verità. Evitare di mentirti è la tua sola via d'uscita. Shai la 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 la, o Serafino. Shai la 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 la, parla con me. Le ferite sono vere, museo delle cere, binari abbandonati da treni deragliati. Il risultato è uscire, non sempre imprigionare, cercare di esplorare questo vuoto grande come il mare. Shai la 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 la, o Serafino. Sensazioni, per essere svelato si appoggia alle emozioni. Vorrei darti una mano, ma è cosa da sciamano pensare di influire se non ti vuoi scoprire. Il risultato è uscire, non sempre imprigionare, cercare di esplorare questo vuoto grande come il mare. Segreto è tutto qua, non puoi sempre barare, ti prego smetti adesso di scappare, mordi fugge poi chi lo sa, del nome è la tua vera identità, per annusare ancora lo spirito del mondo dentro te. Shai la 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 la, o Serafino, shai la 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 la, parla con me.
E dopo questo pezzo torniamo in studio e riprendiamo il discorso sull'analisi della Freedom House e diamo uno sguardo area per area per vedere appunto come questi 195 paesi sono messi a livello di libertà di stampa. Notiamo che in Asia si distinguono in positivo le già menzionate Maldive insieme al Bangladesh e al Pakistan, mentre peggiora la situazione in Cambogia, Sri Lanka, Hong Kong, Afghanistan e Taiwan. Medaglia nera è data appunto alla Cina, che mantiene il suo primato nella censura mediatica, come è già comunque tristemente noto. Il più basso livello di libertà di stampa si trova comunque nell'area dell'Europa dell'Est, insieme al Medio Oriente e al Nord Africa, dove stati come l'Iraq, la Bosnia, la Croazia e la Russia mietono anche vittime tra le fila dei giornalisti, per così dire, più scomodi. La regione occupata di Israele e l'autorità palestinese si vedono in declino anche a causa delle azioni condotte da Hamas e Al-Fatah. La zona dell'Africa subsahariana si trova flagellata da casi come il Senegal, il Botswana, il Congo, il Lesotho e il Chad, e ancora la Sierra Leone, la Mauritania, la Tanzania e la Liberia. Dall'altra parte dell'oceano, invece, in America, particolarmente critica è la situazione in Bolivia, in Ecuador e in Guatemala, mentre in Messico il governo è deciso a non attuare delle riforme, ma anzi effettua grosse pressioni sui media locali e nazionali, nonostante l'acuirsi degli episodi di violenza che vedono mietere vittime anche tra molti civili e anche a causa dei cartelli della droga presenti nel paese. Medaglia d'oro invece alla Guyana, che raggiunge lo stato di paese libero accanto ad Haiti e all'Uruguay. L'Europa comunque mantiene il primato del continente con il più alto livello di libertà di stampa, ma come già detto il fanalino di coda è l'Italia, quindi è un fatto che ci riguarda direttamente, e appunto si guadagna una nota triste a causa delle crescenti intimidazioni dirette alla stampa, delle cause di diffamazione emesse a seguito di libere dichiarazioni, nonché per via del famoso conflitto di interessi che riguarda il nostro Presidente del Consiglio. Accanto all'Italia anche la Grecia vede peggiorare la sua situazione. Nel concreto possiamo quindi prestare attenzione ad alcuni segnali, quale il fatto che la Cina, nonostante le Olimpiadi di Pechino dello scorso anno, abbia ancora un regime finalizzato al controllo della stampa e dei mezzi di informazione. Accanto a questo è importante notare come spesso il semplice fatto che uno Stato si definisce sulla carta democrazia non corrisponde alla veridicità. È il caso per esempio del Senegal, del Messico, dell'Argentina e purtroppo anche della nostra Italia. Dall'altro lato si consolidano i poteri forti dei governi autoritari, che utilizzano sempre più l'espediente della diffamazione per applicare la censura ai mezzi di informazione. Nuovi scenari si aprono di fronte a noi per via del sempre più diffuso utilizzo di internet, che potrebbe aprire uno spiraglio anche sulla situazione cinese o iraniana, altro paese tristemente noto per la sua censura. Ma diversi paesi si stanno già muovendo su linee legislative atte a imporre maggiori regolamentazioni anche su questo canale. E a proposito di internet, Cuba, Eritrea, Libia e la Corea del Nord, nonché anche il Turkmenistan, presentano una situazione stagnante dal 2008, nonostante appunto la diffusione del web. Questo quindi era il rapporto della Freedom House e come non dare un'informazione per quanto riguarda la febbre suina, che ha praticamente monopolizzato tutti i canali di informazione internazionali e nazionali. In particolare però, prendendo la notizia da settimanale internazionale, ci sembra giusto dare delle informazioni date appunto dall'International Herald Tribune, che ci dà un tipo un vademecum da sapere per delle domande sull'influenza suina. Il nome da dare alla nuova epidemia di influenza, che si sta diffondendo in tutto il mondo, è diventato un caso politico, economico e diplomatico. I produttori di carne di maiale si chiedono se il termine influenza suina sia appropriato, visto che non si sono ammalati i maiali. Le autorità della Thailandia, uno dei maggiori esportatori mondiali di carne, hanno proposto influenza messicana. Un deputato israeliano ha detto che il suo paese potrebbe fare lo stesso per non offendere le culture che considerano impuro il maiale. L'Organizzazione Mondiale per la Salute Animale, la OIE, ha pubblicato una nota in cui suggerisce il nome di influenza nordamericana. Di solito, infatti, le epidemie di influenza vengono indicate riferendosi alla regione in cui si sono sviluppate. L'organizzazione ha fatto l'esempio dell'influenza spagnola del 1918, di quella asiatica del 1957, di quella di Hong Kong del 1976. E a proposito di influenza spagnola, ricordiamo, per evitare falsi allarmismi, che l'OMS ha detto che provvederà appunto a fare in modo che il ceppo dell'influenza suina, così definita, non si unisca al ceppo autunnale tipico delle nostre influenze autunnali, appunto, e che non sarà appunto la prossima influenza spagnola come accadde durante la prima guerra mondiale. A questo punto facciamo una piccola pausa e lasciamo la parola a Giacomo, che ci parlerà del suo viaggio da Nairobi a Mombasa con le sue parole molto interessanti.
Tutto buio. Un treno scorre accarezzando la savana. Il vento sfiora il mio viso, la Via Lattea è velo leggero sugli occhi.
Once there was this kid who got into an accident.
Il sonno tarda ad arrivare. Mi perdo nell'osservare, cercando di distinguerne la forma, le sagome di piccoli e grandi animali, padroni notturni di questi immensi spazi. Un sussulto e l'enorme convoglio si arresta bruscamente. Il contraccolpo è tuttavia lieve, l'andatura è lenta. 14 ore a Nairobi Mombasa, 540 km, poco meno di Bologna Bari. Nell'oscurità dell'Africa le stelle splendono. Non c'è luna e le poche luci del treno ormai fermo mostrano figure che si avvicinano silenziose alle carrozze. Non è facile notarli, si intravedono appena. Si riparte improvvisamente con un chiassoso singhiozzare degli enormi vagoni di ferro. Un cartello mi scorre davanti. La scritta mi pare riporti questo nome. Kio. Le figure ora sono più chiare. L'occhio si è abituato all'oscurità. Ora si muovono più veloci, quasi a ridosso dei binari. Le vedo nitide, lucenti, uomini neri, donne nere, bambini neri vestiti di stracci. La pelle riflette il bagliore delle stelle. Sono carichi di oggetti, pacchetti bianchi avvolti da uno spago e dalle svariate forme. Forme diverse che non mutano l'impressione di pesantezza. Ora corrono, cercano di avvinghiarsi alla lamiera, scivolano, cadono, rinunciano. Alcuni. Ma il treno è lungo, troppo lungo per la mia vista. Mi scopro a sperare che qualcuno ci sia riuscito. Nairobi era così, l'Africa sembra così. In questo mio viaggio, per la prima volta in prima classe, in questo viaggio da 3.160 scellini, poco più di 31 euro, io vado al mare. Loro cercano di salire e inseguono forse il miraggio di una nuova vita, di un nuovo sogno di normalità. O forse un loro parente è deceduto e come da regola devono riportare il corpo al villaggio, ma non hanno un mezzo, non hanno soldi. Leggi consuetudinarie nate dal linguaggio di una terra dai mille colori, dall'infinita quantità di profumi e sapori che offuscano il gusto non appena vi si approda. Consapevole della propria ignoranza, sento sciogliersi il senso. Confuso e stanco, privo di scarpe e di giudizio, mi accoccolo su di uno scomodo giaciglio. L'imponente locomotiva prosegue inesorabile la sua marcia. Fende in linea retta questi luoghi dall'avvolgente rotondità, li attraversa col suo passo deciso ed il suo pesante respiro dai candidi sbuffi.
ho bisogno di camminare sotto la pioggia che al buio cade. Ho bisogno di camminare, forse solo per ricordare. Ho bisogno di camminare e non so perché. Sto cercando di allontanare il dolore di te. Quella notte non è un ricordo, sembra la realtà, come fosse la storia più vera, e so che tornerà. Non c'è niente da fare se non farsi piacevolmente male. Non so cosa fare se non farmi ancora male. Tu che sei molto più di un'ora ormai, vivrai nel mio cuore e non te ne avevi paura, non sapevi neanche di cosa, di trovare una rosa. Ora so che sei così, cerchi solo la tua libertà, e per questo io ti immagino qui, chissà cosa accadrà. Non c'è niente da fare
un'occhiata adesso alle elezioni che sono state appunto che sono avvenute nel mondo durante questa settimana, e in particolar modo all'Ecuador, al Panama, all'Islanda e al Tibet. In Ecuador il capo di Stato uscente Rafael Correa ha vinto le elezioni presidenziali. Secondo i risultati parziali, Correa, socialista, ha ottenuto il 51,9% dei voti contro il 28% del candidato nazionalista Lucio Gutiérrez, che ha denunciato irregolarità. Mentre invece in Islanda, il paese che si era rivelato appunto essere il migliore al mondo per il PIL, mentre invece adesso dopo la crisi economica ha ricevuto la sua botta d'arresto e quindi è calato notevolmente all'interno della classifica, vince la sinistra con le elezioni. La coalizione di sinistra ha vinto le elezioni legislative anticipate e il Partito Socialdemocratico insieme al Movimento Sinistra dei Verdi hanno raggiunto una percentuale del appunto con 34 seggi e 63 del Parlamento. sui 63 del Parlamento. Il Partito dell'Indipendenza, invece quello appunto conservatore, al potere da 18 anni, ha ottenuto soltanto 16 seggi. Mentre invece appunto parliamo appunto, come abbiamo detto, del Tibet. Il Tibet cinese è particolarmente interessato dalla situazione che appunto lo riguarda, dato le difficoltà appunto col governo cinese, e ha istituito la giornata dell'emancipazione degli schiavi, che è una nuova festa per celebrare i 50 anni trascorsi da un evento memorabile. Vari leader importanti, compreso il segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, hanno visitato una mostra sul mezzo secolo di riforme democratiche in Tibet. Quindi i mezzi di informazione ufficiali, e con questo ci ricolleghiamo direttamente a quanto appunto ci dice la Freedom House, hanno condannato la schiavitù del passato e hanno esaltato le conquiste di oggi. Nel 59 le truppe cinesi liberarono Lhasa e mandarono in esilio in India il Dalai Lama e molti suoi seguaci. Quindi questo è essenzialmente il background storico che riguarda il Tibet, appunto il suo trascorso con la Cina. Quindi qualsiasi concessione faccia il Dalai Lama, il governo non può discutere con lui, e quindi rimane continuamente sotto scacco la situazione del Dalai Lama. Il controllo della Cina sul Tibet dipende appunto dalle elite tibetane, che sono in grado di influire sulla politica di Pechino nella regione e vogliono mantenere il potere. Il risultato di tutto questo è un vicolo cieco. Il sistema politico cinese e il concetto di nazionalità impediscono di risolvere la questione tibetana. Queste sono le parole di Li Datong, che è un giornalista cinese e ha scritto un articolo per la opendemocracy.org e vive a Pechino. Diamo appunto adesso un altro sguardo invece a quello che è accaduto in Italia, appunto a Trento, perché si è parlato delle elezioni che sono avvenute in questa settimana nel mondo, ma non solo, perché l'Italia si avvicina sempre più alle date del 6 e 7 giugno, durante appunto le quali si voterà per le amministrative e per le europee, e quindi c'è un varco che potrà permettere a partiti che sono finora esclusi dal Parlamento di rimettersi in gioco, nonostante comunque da parte nostra le europee potrebbero sembrare non tanto una cassa di risonanza in Italia stessa. A Trento però, una regione storicamente schierata da tutt'altra parte, ha vinto il PD, e quindi ovviamente c'è stata questa battuta d'arresto per il PDL, che fino ad adesso, ricordiamo le elezioni in Sardegna, ha ottenuto dei risultati schiaccianti. A questo punto presentiamo la canzone dei Coldplay, Viva la Vida. It was
blows the wicked and wild wind. Blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. We'll be right back.
spazio dedicato alla rubrica di cinema che appunto presenta questa settimana due film che appunto uno nel panorama italiano e l'altro invece internazionale. In uscita abbiamo il film su Che Guevara che si intitola Guerriglia, mentre invece in Italia Questione di cuore di Francesca Archibugi. Per quanto riguarda appunto il film su Che Guevara, Guerriglia è diciamo questa ripercorre la storia del comandante Ernesto Che Guevara e la seconda parte appunto del serio, ambizioso e colossale murales cinematografico di Soderbergh dedicato appunto al comandante dà un senso di struttura a tutta l'opera. E appunto il film racconta la partenza di Che Guevara da Cuba nel 67 per andare a rilanciare la causa rivoluzionaria in Bolivia, un tentativo che, come appunto sappiamo, avrà degli esiti catastrofici. E dopo essere rientrato alla Paz con uno stratagemma spettacolare, il Che parte per la giungla e lì, con il nome di Ramon, cerca di trasmettere le tecniche della guerriglia ai volontari, ma le cose non vanno come spera. L'ASMA riduce la sua capacità di leadership e il tentativo di coinvolgere Jean-Paul Sartre e Bertrand Russell per ottenere ulteriori finanziamenti fallisce. E nel frattempo i contadini locali sono poco solidali con i guerriglieri e il governo statunitense ha affinato le sue tecniche segrete per sostenere governi ed eserciti. Quindi di fatto si tratta dell'ultima parte della vita di Che Guevara, appunto, che poi morirà di lì a poco. E nel film comunque si presenta anche il travaglio interiore del personaggio che, se c'è, magari non trapela dalla pellicola. E ogni spiedente drammatico per rivelare il pensiero del Che è accuratamente evitato, così come ogni fantasia romanzesca e ogni pretesa di immaginare cosa passa per la testa di un personaggio storico che, tra l'altro, appunto era comunque un guerrigliero. E è difficile in film del genere far trapelare l'aspetto personale e intimo del personaggio stesso. Quindi da questo punto di vista il film è radicale, anzi quasi sperimentale. In Italia invece, con il film Questioni di cuore di Francesca Archibugi, abbiamo appunto come attori Kim Rossi Stewart e Antonio Albanese. E il nuovo film appunto dell'Archibugi racconta la storia di un'amicizia molto particolare tra Alberto, interpretato da Antonio Albanese, e Angelo, interpretato invece da Kim Rossi Stewart. È uno sceneggiatore, intellettuale e donnaiolo un po' disperato Alberto, mentre invece un carrozziere un po' rozzo e bellissimo armato di a moglie e figli, appunto Angelo con Kim Rossi Stewart. Due uomini che non avrebbero niente in comune se non si trovassero una notte nel reparto cardiologico di un ospedale romano, colpiti entrambi da un infarto. Uscite dall'ospedale scopriranno di non poter fare a meno l'uno dell'altro e la scena in cui sono a letto e ridono con la vitalità di chi sa di essere sfuggito alla morte è indimenticabile. I due attori sono semplicemente fantastici, la sceneggiatura, a volte inutilmente complicata, ha però dei momenti di grazia, un po' come quando Neruda spiegava al postino Massimo Troisi cos'erano le metafore. E con questo abbiamo concluso il nostro appuntamento settimanale. Vi ricordiamo la mail di redazione @titolidicoda.org, attraverso la quale appunto potete inviarci degli spunti, delle idee, delle riflessioni e magari, perché no, proporci anche degli argomenti da trattare nelle prossime settimane. Vi ringraziamo per l'attenzione e arrivederci alla prossima settimana. Oh!